Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Siamo alla 96esima conversazione su Edelstein che porta il titolo Il castello della coscienza e da ormai un buon numero di puntate stiamo leggendo e commentando insieme lo scritto spirituale di Edith su Dionigi l'Areopagita. La scorsa volta abbiamo parlato della conoscenza naturale di Dio. Questa volta, proseguendo, ci spostiamo su un piano più soprannaturale. In modo particolare, cominciamo a trattare la questione della fede. Così Edith scrive: è difficile constatare fin dove giunga l'influsso di tale fonte, cioè della fede, e se essa da sola potrà veramente esercitare un'influenza. I teologi, infatti, camminano tutti sul terreno della fede. È esattamente qui, no, che sta la differenza tra la filosofia e la teologia. Cioè, la teologia è proprio una riflessione sul mistero di Dio che però non può prescindere dal dato della rivelazione e quindi dalla fede. Dunque, i teologi infatti camminano tutti sul terreno della fede. Per la geografia dell'Antico Testamento, Dio è anzitutto il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei loro padri, colui delle cui grandi cose hanno sentito parlare fin dalla loro giovinezza e nel cui servizio sono stati educati. Pensiamo solo ai profeti. Qui fede non è intesa nel senso lato di belief, termine tedesco appunto per dire fede, bensì in senso stretto di fides, cioè come accettazione della rivelazione soprannaturale e della fedeltà ad essa. La rivelazione soprannaturale significa l'autocomunicazione di Dio nella parola in senso proprio, soprattutto la comunicazione dei misteri nascosti in Dio, non accessibili alla sola conoscenza razionale. I misteri nascosti in Dio, sentiamo riecheggiare San Paolo. Possiamo prescindere qui dall'esporre ciò che di razionalmente conoscibile è veramente contenuto nella rivelazione. La parola di Dio è rivelazione di verità soprannaturale e nel contempo appello che esige fede come accettazione e fedeltà alla verità rivelata. La fede, in quanto conferisce il possesso della verità, merita l'appellativo di conoscenza, ma essa è conoscenza oscura, in quanto la convinzione inclusa nella fede non si fonda nella visione della verità accettata nell'atto del credere. Quello che si intende dire è che non è arrazionale la fede nella parola di Dio, però indubbiamente può essere, c'è una ragionevolezza nella fede, nella parola. Questa ragionevolezza si fonda su una possibilità che la persona ha di conoscere quanto sensato può essere il credere nella rivelazione di Dio, ma a un certo punto è indispensabile fare il passo della fede, cioè quel di più che porta all'accoglienza di quanto scritto, di quanto rivelato attraverso la parola dei profeti, per esempio, come puro dato di fede. Ecco, di questo se ne è parlato anche nel Concilio Vaticano II, che ha con un documento che ha segnato veramente una svolta importante per la nostra epoca, circa il rapporto con la parola rivelata. È il documento Dei Verbum, appunto la parola di Dio. E vi invito ad andare a leggerlo. Lo si trova tranquillamente su internet, sul sito del Vaticano. Allora, dicevamo, quando si tratta della parola di Dio e della chiamata di Dio, non intendiamo dire che ci sia ogni volta nella rivelazione soprannaturale un parlare di Dio formale e immediato alla maniera dell'uomo. Parola e chiamata di Dio sono anche la parola dei suoi messaggeri, ossia dei profeti e degli apostoli, una parola rivolta nel suo nome a quanti sono chiamati alla fede, quindi anzitutto la parola della Sacra Scrittura. Se ora chiamiamo gli stessi agiografi fedeli, cioè persone che hanno la fede, lo facciamo nel senso che essi, prima della loro vocazione straordinaria, hanno vissuto una vita di fede e anche dopo la loro vocazione straordinaria non hanno cessato di vivere di fede. La luce superiore che hanno ricevuto non fluisce continuamente, è un'elevazione istantanea e passeggera al di sopra dello stato ordinario, anche se il suo effetto è di lunga durata. Cosa si intende dire qui? Si intende dire che il profeta non nasce profeta. Basta andare a leggere le storie di vocazione di Isaia piuttosto che di Geremia o di altri profeti, cioè persone che sono nate, cresciute, sono state educate nel solco della fede di Israele e che a un certo punto della loro vita hanno ricevuto questa chiamata straordinaria alla profezia, ma e in nome di Dio hanno profetato. Però questo non è durato per tutta l'intera loro esistenza. Ci sono stati episodi di profezia e che comunque anche questi episodi non hanno cancellato il loro dover vivere della fede rivelata ai padri. Quindi non sono usciti dalla comunità di Israele, sono rimasti all'interno di essa e all'interno di essa hanno profetato quando sono stati, come dire, investiti dallo Spirito di Dio, cioè non sono passati dalla fede alla pienezza della conoscenza e della rivelazione svelata. Hanno avuto proprio un incarico profetico puntuale, cioè relativo ad alcuni aspetti e limitato nel tempo. Quindi, in questo, anche se appunto sicuramente hanno avuto una vocazione particolare, però per il resto sono rimasti esattamente come noi, chiamati alla fede, a una vita di fede che è appunto certa credenza, ma di qualche cosa che ci è stato rivelato, ma che resta comunque oscuro in alcuni aspetti per la nostra mente. Nel nostro contesto, scrive Edith, importa soltanto che la fede come tale, indipendentemente dalle illuminazioni straordinarie, costituisce una fonte possibile per il linguaggio figurato della teologia simbolica, quella di appunto di Dionigi l'Areopagita. Al cantore dei Salmi, che medita sugli eventi del popolo eletto, le promesse meravigliose di Dio e le attuazioni della sua grazia, le ripetute infedeltà del popolo e le successive terribili punizioni, si impongono da sé le immagini di Dio come padre degli orfani, in riferimento al Salmo 67, versetto 6, come pastore buono e fedele, il Salmo 22, ma anche come giudice adirato, che abbandona i suoi come pecore al macello e si alza con ira contro di loro. Si pensi al Salmo 43, versetto 12, o al Salmo 77, versetto 21 e 31. Di nuovo, il popolo, mentre ascolta i salmi e li canta insieme, può comprendere il linguaggio sul fondamento della fede. Si trova infatti inserito nella medesima tradizione del santo cantore. Questi pronuncia ciò che è vivo nel suo cuore, oppure risveglia ciò che in esso era addormentato. Ecco, ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura il terzo paragrafo veramente di Edith, che porta il titolo L'esperienza soprannaturale di Dio. In realtà questo terzo paragrafo è diviso in sottoparagrafi parecchi, li affronteremo uno per uno, sicuramente non li finiamo tutti oggi. Questo primo sottoparagrafo porta il titolo Rivelazione, ispirazione ed esperienza soprannaturale di Dio. Dice Edith: ma la fede, come accettazione della parola di Dio annunciata, rinvia in definitiva a qualcosa d'altro. Quando Dio parla per mezzo dei suoi messaggeri, bisogna che le loro parole, per poter essere accettate come sua parola di Dio, siano distinte dal comune linguaggio degli uomini e che essi abbiano qualcosa che li manifesti come inviati da Dio. Per il semplice credente è sufficiente come giustificazione il fatto che qualcosa si trovi nella Scrittura. Fa parte della sua fede che la Sacra Scrittura sia parola di Dio. Per lui gli agiografi sono ispirati, cioè guidati dallo Spirito di Dio. Non sia un compito procedere all'esame dell'ispirazione, non sia suo compito procedere all'esame dell'ispirazione e nemmeno chiedere se questa o quella parola sia stata inserita nella Sacra Scrittura, eppure ci deve essere la possibilità di accertamento. Questo è molto importante, fa tutta parte di quella introduzione allo studio della Sacra Scrittura che viene affrontato ancora oggi, cioè il problema dell'ispirazione e perché alcuni libri sono stati inseriti nel canone biblico, altri no, appunto, basti pensare ai Vangeli apocrifi, eccetera, eccetera. La seconda domanda, quella dell'esegesi biblica critica, non ha bisogno di essere toccata nel nostro contesto. Possiamo supporre come certa la veracità di una parola della scrittura. Ecco, qui Edith giustamente dice che non l'affronta perché altrimenti si apre un mare magnum, però è tutto lo studio storico-critico della scrittura è una delle possibilità, delle modalità che si hanno proprio per affrontare il testo biblico e andare a vedere appunto come il testo biblico si è formato, come è giunto tra le nostre mani. È soprattutto uno studio che si è sviluppato nel 1800 in ambito riformato, ma pienamente accolto anche dalla Chiesa Cattolica, ed è sicuramente fondamentale perché è quello che ci ha permesso di arrivare anche a una conoscenza razionale del testo biblico e sapere che è un testo che si è formato nel tempo, che è passato attraverso successive redazioni, eccetera, eccetera. Conseguentemente, questa parola vale come ispirata e come rivelazione non solo per il semplice credente, ma anche per il teologo credente, nel senso moderno e non in quello dionisiano. Vale come rivelazione. Dio vuole comunicarci qualcosa per mezzo di essa. E vale come ispirata in quanto Dio ha spinto lo scrittore a scriverla ed eventualmente ha stimolato una persona a pronunciare parole che le erano state comunicate. È necessario che la persona ispirata sappia di essere lo strumento di una rivelazione divina. Occorre che ella si riconosca illuminata e sia cosciente di avere ricevuto una rivelazione. È possibile pensare che ci siano casi in cui tutto ciò si verifica. È possibile che qualcuno pronunci una rivelazione senza sentirsi spinto nelle sue parole dallo Spirito di Dio. Potrebbe pensare di esprimere soltanto il proprio modo di vedere con parole che gli sembrano opportune. Caifa dice al Sinedrio: voi non capite nulla e non pensate come sia meglio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca la nazione intera. Questo è riportato durante il processo di Gesù, Evangelo di Giovanni, capitolo 11, il versetto 49 e seguenti. Ma poi Giovanni aggiunge: questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Caifa, dunque, aveva parlato nel nome di Dio e per incitamento divino, senza saperlo e senza volerlo. Ma Giovanni sa che Caifa aveva detto parole di Dio. Mentre scrive, probabilmente si sente illuminato da Dio. Forse Giovanni conosce il significato profetico delle parole di Caifa, per averne avuto una rivelazione. È possibile pensarlo. Ma può anche darsi che l'adempimento di queste parole nella morte di Gesù e nel contesto di tutta l'opera della salvezza gli rivelasse il loro carattere profetico. Il caso di una persona che diventa strumento di rivelazione divina senza saperlo e senza esserne cosciente non è certo il solo modo di rivelazione. Poniamo accanto a esso la grande visione di Isaia, la troviamo al capitolo 6 del libro di Isaia. Il profeta vede il Signore seduto sul trono della gloria. Gli parla da bocca a bocca e riceve parole che deve trasmettere al suo popolo. Qui vedere e ascoltare sono probabilmente da intendere in senso letterale. La descrizione del profeta non deve essere intesa come rappresentazione simbolica di una visione puramente spirituale. Qui Dio non riappare come teologo simbolico. Egli, l'ineffabile, comunica se stesso nell'immagine visibile e nella parola umana. Si rivela all'uomo che gli sta dinanzi e lo incarica di una missione. Isaia riceve consapevolmente la rivelazione e la missione. E quando si porta davanti al popolo, è consapevole di annunciare la parola di Dio in senso rigoroso. Qui sono congiunte rivelazione e ispirazione, come pure la consapevolezza dell'una e dell'altra. Cioè Isaia vede Dio, ascolta le parole di Dio in maniera consapevole. Ora ci chiediamo, in base a che cosa il profeta ha la certezza di stare dinanzi a Dio? Non è necessariamente il vedere con gli occhi o con l'immaginazione. Tutto ciò può mancare, eppure ci può essere la certezza interiore che Dio parla. Tale certezza può poggiare sul sentire la presenza di Dio. Ci si sente toccati da Lui nell'intimo. Ecco ciò che chiamiamo esperienza di Dio nel senso proprio, e ciò è che è centro di ogni esperienza mistica, l'incontro con Dio da persona a persona. Si può aggiungere, come in Isaia, una visione sensibile, considerata come fenomeno concomitante, non essenziale. D'altra parte, è pensabile una tale visione senza la propria esperienza interiore di Dio? Non è da escludere che il profeta abbia visto dinanzi a sé il Signore, o che abbia udito le sue parole, senza esserne stato toccato nell'intimo in modo mistico. Ciò fu evidente nel caso del giovane Samuele. Egli ascolta la voce di Dio senza afferrarla come una chiamata di Dio. Ci ricordiamo la vocazione di Samuele. Si sente chiamare Samuele, Samuele. Samuele, giovinetto, risponde eccomi, ma poi va a chiedere al profeta a cui era stato affidato di parlare, credendo che la voce udita fosse la sua. Invece alla terza volta è il profeta a riconoscere la soprannaturalità della voce che il ragazzetto udiva e lo invita a rispondere. Parla Signore che il tuo servo ti ascolta. Ecco, possiamo trovare l'episodio di questo, il racconto di questa vocazione nella scrittura nel primo libro di Samuele al capitolo 3. Non riconosce dunque Dio Samuele. Nel caso della visione di Isaia si potrebbe dire il carattere meraviglioso dell'apparizione e la corrispondenza di ciò che egli vede e ode con la sua conoscenza di Dio per fede possono certamente aver portato il profeta alla convinzione è Dio stesso, anche senza essere stato toccato da lui nell'intimo. Tale interpretazione non va rifiutata come impossibile. Tuttavia sembra essere una costruzione un po' artificiale. Quando si dice che il piccolo Samuele non conosceva ancora Dio, mi pare che ciò sia un richiamo al fatto che solo Eli conosceva Dio e che Samuele da quel momento avrebbe dovuto conoscerlo. Dopo aver ricevuto la rivelazione, si ha la netta impressione che egli conosca il Signore, non per mezzo di argomentazioni o deduzioni razionali, ma grazie all'incontro personale, durante il quale è stato afferrato nell'intimo e per mezzo del quale si è svegliato nel ragazzo il profeta. In una tale autentica esperienza di missione si connettono ispirazione e rivelazione e la consapevolezza di aver avuto una vera esperienza di Dio. Tra questa pienezza e il caso limite di una rivelazione senza che si sappia o si voglia, esistono fasi intermedie. Ricominciamo dal basso. Ci possono essere un'ispirazione e la consapevolezza di essa, senza che sia presente nell'ispirato una rivelazione. L'agiografo sa di essere spinto dallo Spirito di Dio a dire o a scrivere qualcosa. Oppure ci può essere un'ispirazione sperimentata come tale, derivante da modo di esprimere dell'ispirato. Ma in questo caso ciò che l'agiografo deve comunicare ad altri non è una rivelazione per lui, sono eventi conosciuti per esperienza o verità morali razionalmente intese. Si può pensare che in parte i libri storici della Sacra Scrittura e i libri dei Proverbi siano nati così. Il caso opposto, una rivelazione senza ispirazione, è impossibile. Dove Dio svela se stesso o una verità nascosta, lo fa sempre attraverso il suo spirito. E quando qualcuno viene chiamato a trasmettere una tale verità, occorre che venga guidato dallo spirito di Dio. La divina verità può irradiare in lui in modo puramente spirituale, senza che egli oda parole o veda qualcosa. E può essere anche lasciata a lui la scelta delle parole per ciò che deve dire. D'altro canto, se percepisce la rivelazione per mezzo di parole e se gli viene mostrata un'immagine, esiste di nuovo la possibilità che egli trasmetta soltanto tali parole e tali immagini, senza comprenderle egli stesso. Ma è possibile che attraverso un'illuminazione interiore e per mezzo di parole di spiegazioni aggiunte, gli venga dischiuso anche il senso spirituale della rivelazione. Cosa intende dire? Ci può essere una rivelazione soprannaturale di Dio con visione e anche con ascolto di parole. Allora, in questo caso, si è facilitati nel tradurre poi con parole umane ciò che si è visto e si è ascoltato. Mentre altre volte sono delle illuminazioni interiori che vengono dallo Spirito di Dio, ma sono soltanto illuminazioni per cui la persona illuminata deve poi tradurre ciò che ha percepito nel suo intimo con parole umane, e in questo caso la difficoltà è sicuramente maggiore. Questo non vale ovviamente soltanto per gli agiografi, cioè per gli autori dei vari libri della Sacra Scrittura, ma vale anche per tutti i mistici che nella storia del cristianesimo abbiamo conosciuto. Basti pensare a Santa Veronica Giuliani, a Santa Teresa, a San Giovanni della Croce. Sono tantissimi questi mistici, e leggendo proprio le loro opere si comprende come fanno fatica a esprimere con parole umane ciò che hanno visto. Tante volte si sente o si legge: mi è parso come di vedere, mi è parso come di udire. Quel come dice proprio un tentativo di paragonare, di riportare l'esperienza soprannaturale all'interno della dimensione naturale in cui normalmente la persona vive. Ecco, ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Il secondo sottoparagrafo porta il titolo Esperienza personale e meditata di Dio. Dice Edith: In questi casi c'è già qualcosa di più di quanto sta nella sola conoscenza naturale. È un qualcosa di più che va al di là della fede, senza essere per questo già un'esperienza personale della conoscenza di Dio. Forse si potrà dire, ogni qualvolta si arriva a sentire una tale esperienza, la si accetta anche come esperienza che viene da Dio. Quando una verità divina risplende di luce soprannaturale, cioè è chiaramente distinta dalla conoscenza naturale, ne spezza il procedimento. Si afferra la luce come luce divina. Questa è sicuramente un'esperienza che tutti noi abbiamo almeno una volta nella vita fatto, cioè quando intuisci qualche cosa e durante magari un tempo di preghiera e capisci che è un'illuminazione che viene da Dio senza essere necessariamente un'esperienza mistica con visione e ascolto. È una certezza interiore che hai. E che non riesci a spiegare, ma che appunto è per te che l'hai vissuta, è certezza. Nelle locuzioni e nelle apparizioni, nelle quali non parla e non si manifesta Dio, ma un angelo o un santo, ci si incontra con questi come messaggeri divini. Pensiamo per esempio alle apparizioni di Fatima quando ai pastorelli è apparso l'angelo del Portogallo. Infatti, chi riceve la rivelazione si riconosce per mezzo di questi messaggeri o di una visione intellettuale divinamente ispirato. Lo stesso vale anche in rapporto all'ispirazione accettata consapevolmente, tranne il caso di un'esperienza demoniaca. Eppure non ci si trova dinanzi al Signore. Dio rimane il Dio nascosto, ma Isaia ha visto lo stesso Dio e ha ascoltato la sua parola. Dall'esatta interpretazione del suo racconto ci risulta che egli è giunto alla certezza che Dio era presente in lui. Soltanto là dove si ha questa presenza, possiamo parlare di un'esperienza personale della conoscenza di Dio, cioè soltanto quando è Dio che si rivela, non un santo, un angelo o anche la stessa Madonna. L'abbiamo chiamata il sentimento della presenza di Dio, il centro di ogni esperienza mistica. Siamo però soltanto all'inizio, al gradino più basso della vita mistica di preghiera. Da qui fino alla vetta della contemplazione infusa, l'unione permanente con Dio esistono diversi gradi e passaggi. Ogni grado più alto del precedente equivale a una autorivelazione e autocomunicazione più ricca e più profonda di Dio all'anima, e per l'anima significa una penetrazione e conoscenza sempre più profonda e completa di Dio, la quale esige da parte sua un abbandono sempre più incondizionato. In relazione a queste a quelle rivelazioni, nelle quali Dio non si svela personalmente, ma soltanto una singola verità o anche un singolo evento, accessibile alla conoscenza razionale. L'esperienza personale conoscitiva ha il carattere dell'immediatezza, intesa nel senso di poter chiamare immediata la stessa presenza della realtà, in confronto a ciò che si afferra soltanto insieme con i suoi effetti o ciò che viene reso presente attraverso i suoi messaggeri. Ma Dio non è visto immediatamente come un oggetto che cade sotto i nostri sensi o come conoscenza per intuizione dello spirito. Chiamiamo esperienza di Dio in senso proprio l'incontro personale con il Signore. Tuttavia, anche le forme sopra accennate di conoscenza mediata vanno considerate esperienze soprannaturali e quindi distinte dalla fede. Tutti i modi di esperienza soprannaturale, ma in misura particolare le effettive conoscenze personali, stanno alla fede come, nell'ambito naturale, l'esperienza propria sta al puro sapere in base a quello che ci è stato detto da un altro, come realizzazione di qualcosa finora soltanto pensato, senza un'originaria apprensione conoscitiva. Cioè, intende dire, la differenza tra quella intuizione ed esperienza personale di Dio che tu puoi avere, per esempio, durante un momento di preghiera, è paragonabile alla conoscenza di Dio che altri ti hanno detto, esattamente come quando tu godi della vista del Monte Bianco perché lo vedi con i tuoi occhi rispetto a quando altri ti raccontano quanto bello è il Monte Bianco, ma tu personalmente non l'hai mai visto. L'incontro personale si distingue anche dalla esperienza conoscitiva mediata, nel senso che la stessa realtà che conosco attualmente realizza in maniera piena la realtà finora conosciuta solo mediatamente e solo rappresentata. E neppure l'incontro personale con Dio dà l'appagamento pieno. Anch'esso rinvia oltre, alla realizzazione più vera nella più alta esperienza mistica e infine allo stato della visione beatifica. Cosa significa questo? Significa che anche quando io ho un'esperienza personale di Dio, cioè quando qualche cosa del mistero di Dio si illumina dentro di me, perché io ne faccio una personale esperienza, questa esperienza è puntiforme, cioè riguarda semplicemente un piccolo aspetto della visione di Dio. Non ho mai la piena conoscenza di Dio, ciò che Dio è in pienezza, ma questa conoscenza è soltanto un primo gradino, un secondo, un terzo, ma i gradini sono infiniti, fino a che non arriveremo con la morte alla visione beatifica di Dio quando saremo in paradiso, cioè saremo nell'aldilà con Lui, allora godremo della pienezza della rivelazione, anche se non è detto che arriveremo a conoscere tutto Dio, perché Dio è infinito. Conosceremo tutto ciò che Dio sceglierà di comunicare a noi. Appunto, quindi sarà comunque visione appunto beatifica. Teresina dice: quando un ditale è pieno di acqua, è pieno, non può contenere oltre, ma la sua misura è satura, non può contenere tutto l'oceano, ma per il ditale è sufficiente questo, e così sarà per noi. Nell'aldilà avremo la pienezza della conoscenza di Dio, cioè conosceremo tutto ciò che noi saremo in grado di conoscere. Che cosa ci resta dunque? Ci resta il proseguire nella nostra personale conoscenza di Dio su quella che ordinariamente è la via della fede, quindi la via che implica anche una conoscenza razionale di Dio, una lettura e uno studio della parola, accanto a un percorso personale di fede che si alimenta di preghiera. E all'interno di questi momenti di preghiera, sicuramente il Signore non esiterà a farsi conoscere anche alla nostra interiorità con delle intuizioni assolutamente personali. Ecco, il tempo è concluso. Ecco, domani inizia il mercoledì delle ceneri, inizia il grande tempo della Quaresima. Ecco, proprio a partire dai suggerimenti che ci ha dato oggi Edith, possiamo proprio prendercelo come impegno, ma che in realtà è un dono che ci viene fatto, quello di avvicinarci con maggiore intensità e con maggiore frequenza alla parola, fare della parola un'esperienza quotidiana per noi, un'esperienza di preghiera e poi naturalmente un'esperienza di conversione di vita, cioè che la nostra vita diventi sempre più parola vissuta. Ecco, ci fermiamo, ci facciamo tutti i più sinceri auguri per una santa Quaresima, che sia veramente un tempo forte e fecondo a livello spirituale. Grazie e arrivederci al prossimo mese.